10.03, siamo sulla Rete 1, benvenuti e benvenuti a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Inizia la pulce nell'orecchio con lo stetoscopio sul mondo per cogliere alcuni dei molti avvenimenti settimanali e riproporveli in chiave, diciamo, inedita.
Speriamo. Grazie, soprattutto lo facciamo alle argomentazioni dei nostri ospiti che scegliamo dal mondo della cultura, della ricerca, della tecnologia e della scienza.
E questa mattina collegata con noi da Ginevra la dottoressa Yasmin Abdulkadir, ostetrica, ginecologa all'ospedale universitario di Ginevra.
Qui nel 2010 ha avviato l'ambulatorio per le donne e le bambine che hanno subito mutilazioni genitali, anche docente universitaria e ricercatrice. Benvenuta alla pulce nell'orecchio, dottoressa.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno e diamo il benvenuto naturalmente anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 1. Come ogni sabato mattina aggiungono alle nostre appunto le loro preziose riflessioni sugli accadimenti che abbiamo scelto in redazione.
Allora diamo anche il numero per
mandare
messaggi WhatsApp allo 076 321 1113. La redazione, come sempre, è composta da Maria Piabelloni e da Elena Caresani. Oggi ci aiuta per la messa in onda Gianni Zocchi, al centralino Michela De Pedrinis e per il web Jeanette Battegai.
Allora, cominciamo a parlare di mutilazioni genitali femminili, una pratica rituale che consiste nell'asportazione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni, una pratica, ahimè, diffusa in tutto il mondo, illegale in Europa. Segnaliamo che almeno 200 milioni di persone ne sono vittime, di cui circa 15.000 solo in Svizzera. E molte di queste persone mutilate provengono dall'Africa, ma anche dall'Asia, dall'Estremo Oriente, a causa certo dei flussi migratori. Questo è un fenomeno che è diventato presente ormai ovunque. Dottoressa Abdulkadir, vuole aiutarci in questa panoramica, diciamo, attenendoci magari solo all'Europa, particolarmente alla Svizzera, dove lei appunto opera e pratica e riceve, accoglie e cura queste persone? Vuole aiutarci a dare più dettagli su questa panoramica, su questo fenomeno?
Sì, come avete detto, anche se si parla in generale di mutilazioni genitali femminili, sono delle pratiche molto variate, perché si parla di più di 90 paesi del mondo, con i flussi migratori, persone che possono aver subito la pratica vivono dappertutto, e quindi parlando di così tanti paesi ci troviamo a contatto con diverse lingue, diverse culture, diverse religioni, diverse credenze su quello che è considerato pulito, bello, puro. Si tratta di una pratica rituale che dà uno status sociale totale alla bambina che poi diventa donna, è una garanzia di buon matrimonio, e quindi, nonostante sia illegale non solo in Europa ma in molti dei paesi in cui questa pratica ancora esiste, è molto difficile sradicarla. Noi a Ginevra riceviamo in ospedale, in questo ambulatorio dedicato, circa 30 donne o bambine al mese, che possono venire più volte, quindi all'anno sono fra 100 e 130 persone, che vengono per differenti motivi, dalla domanda di informazioni alla domanda di chirurgie riparative, alla presa in carico di complicanze urinarie, ginecologiche, oppure in caso di gravidanza per discutere del parto, e poi anche per motivi per esempio amministrativi, come dei certificati per le procedure d'asilo, perché la mutilazione genitale è una violenza di genere che viene presa in conto durante le pratiche dell'asilo, e così via.
È una pratica, vabbè, come dice appunto, praticata ancora. È difficile immaginarsi che nella nostra civiltà esista ancora qualcosa del genere, di così tribale, ma i numeri lei li ha dati chiaramente. E diciamo, non è facile, diciamo, spiegare esattamente di che cosa si tratta, ma insomma, in qualche modo, dal punto di vista anatomico-medico, come ce lo può descrivere questo tipo di rituale?
Allora, ci sono diversi tipi. Allora, già possiamo dire che la definizione che è data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce mutilazione genitale femminile tutte quelle pratiche che portano alla modifica non terapeutica e al danno degli organi genitali femminili. Questa è la definizione ufficiale, però è una definizione che viene sempre di più criticata dagli scienziati in materia, perché è una definizione che non è tanto inclusiva, non definisce il carattere rituale, non parla del consenso della persona. Quindi per esempio antropologi, sociologi, bioetici parlano adesso di modifiche genitali legate al genere, e poi all'interno di questa definizione distinguono vari capitoli, tra cui le mutilazioni genitali vulvari. E per semplicità io parlerò di mutilazioni genitali femminili, che si distinguono in diversi tipi, vanno dalla puntura o dall'incisione della pelle che copre il clitoride, quindi il prepuzio, al taglio della parte esterna del clitoride e eventualmente del prepuzio, con o senza il taglio delle labbra, e fino all'infibulazione, che è una pratica severa che consiste nel taglio e poi anche nella sutura o nell'apposizione delle labbra, che porta a chiudere quindi l'orifizio vaginale e l'orifizio urinario. E poi esistono moltissime altre pratiche che non rientrano in questi tre tipi principali, tra cui per esempio anche il piercing, viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come mutilazione genitale femminile perché è una modificazione non terapeutica. Quindi le conseguenze possono essere variabili e variano naturalmente in base al tessuto interessato e alle ferite presenti, ma non sono necessariamente proporzionali alla severità fisica, perché la pratica può essere eseguita a diverse età, da pochi giorni di vita fino a 12-14 anni, con diversi ricordi. In base alle risorse economiche della famiglia può essere eseguita in un contesto con materiali non sterili, in campagna con un escisore o una persona che circoncide tradizionale, ma anche in un contesto medicalizzato, se la famiglia è più ricca e ha accesso all'anestesia, a strumenti sterili eccetera. Per esempio il Sudan e l'Egitto sono due paesi in cui la pratica arriva a delle percentuali elevate di medicalizzazione, quindi i ricordi, le conseguenze e poi anche le capacità di gestire questo rituale, che è traumatico ma che si iscrive in un contesto socioculturale particolare, possono variare. Quindi le conseguenze dipendono sì da aspetti fisici, ma anche da aspetti psicologici, sociali, culturali e poi infine dall'accesso alle eventuali cure, perché l'argomento rimane tabù e non sempre c'è accesso a una presa in carico competente, rispettosa e formata.
Quindi capiamo appunto il rischio di infezioni e di conseguenze sulla salute e sul fisico di queste donne e bambine mutilate in giovane età è alto, molto alto, anche se in alcuni paesi, come lei ben ci ha spiegato, viene fatto sotto assistenza soi-disant medica. Ma appunto, dottoressa Abdulkadir, il suo lavoro non è solo un lavoro di medicina, di chirurgia, è un lavoro che va nel profondo, insomma, per tentare di scardinare quella che lei ha ben definito un rituale che esula anche dalla religione, è proprio legato a delle dicerie, a delle tradizioni che ancora oggi constatiamo hanno difficoltà a stemperarsi, a sparire. Quindi il suo lavoro è anche proprio di attitudine, di approccio antropologico quasi.
Di mediazione culturale anche, è vero. E lei si chiedeva prima com'è possibile che esista ancora. E la domanda è legittima, però uno deve immaginarsi di essere una bambina nata in un contesto dove la sua accettazione sociale, per esempio anche cucinare la carne, toccare delle cose, pregare, la sua garanzia di sopravvivenza e accettazione comunitaria è legata al matrimonio e al fatto di essere e scissa, circoncisa o infibulata. I genitali saranno considerati più belli, è considerata una garanzia di verginità, una garanzia di non solo di matrimonio ma di buon matrimonio, in un contesto dove la donna non può per esempio studiare, lavorare, scegliere chi sposare, avere i suoi soldi e sopravvivere anche se esce da questa tradizione. Quindi l'abbandono delle mutilazioni genitali non può passare solo da un lavoro medico o il lavoro della legge, deve comportare un cambio sociale e culturale profondo nella società della donna e degli uomini.
E come si può prevenire la pratica nelle generazioni future? Perché essendo così ancestrale è difficile cambiare, no?
Allora, intanto sono usciti proprio a marzo i nuovi dati dell'UNICEF che parlano adesso di 230.000 donne e bambine interessate dalla pratica, e in alcuni paesi come per esempio il Burkina Faso, faccio un esempio, la pratica è molto diminuita. In altri paesi come la Somalia o il Gambia, nel Gambia abbiamo sentito parlare recentemente a proposito della legge che ha fatto un passo indietro, invece la pratica rimane elevata. E qui a Ginevra come preveniamo? Iniziamo già il fatto che una persona venga all'ambulatorio, che parli della sua salute, che parli di salute riproduttiva, sessuale, già promuove un cambio che però è già in corso, perché col tempo, con le leggi, col cambiamento, la presa di coscienza delle conseguenze, sia la nostra esperienza clinica sia gli studi mostrano che nei contesti migratori la maggior parte delle persone abbandona già spontaneamente la pratica. Nei paesi di origine il lavoro è più difficile da fare, perché la pratica è più comune, più diffusa, e la mentalità può essere diversa, e dipende, come dicevo, da vari fattori, passa dalla legge, passa dal cambio sociale e poi passa naturalmente dal personale medico. Noi qui iniziamo già durante la gravidanza, per esempio, a informare sia sulla legge, sia sui diritti della bambina, sia sulle conseguenze della salute, e lavoriamo insieme ai pediatri, alle ostetriche che vanno a casa, includiamo nella discussione il papà, che ha una sorta di ruolo passivo attivo, perché anche se è una pratica considerata patriarcale, molto spesso, anche se controllata dalle donne, quando il papà si oppone e sostiene la mamma della bambina contro la pratica, si vede che l'efficacia nell'abbandono è più elevata.
C'è un messaggio di un ascoltatore che ci vuole ricordare che in Svizzera viene praticata anche la circoncisione rituale, quindi una sorta di mutilazione sui maschi. Non è chiaramente proprio il tema specifico della dottoressa Abdulkadir, che si occupa di mutilazioni genitali femminili, ma sicuramente dal suo osservatorio può dirci qualche cosina anche su questo, cioè rispetto alle donne, quanto invece i maschi subiscono questo tipo di trattamento?
No, ringrazio di questa domanda, perché è una domanda importante, anche se non è il mio lavoro clinico. In realtà nel lavoro di ricerca con i colleghi bioetici, antropologi, ci occupiamo di scrivere anche su questo, e ho fatto solo un accenno all'inizio sulle critiche alla definizione, per questo che adesso si preferisce parlare di modificazioni genitali legate al genere, perché le modificazioni non consentite sui genitali delle persone con pene, con vulva o intersex esistono, come l'ascoltatore ha giustamente fatto notare, e sempre di più si parla di un concetto che è quello di autonomia genitale, cioè che una persona, non importa il suo sesso biologico, il suo genere, quando è minore dovrebbe essere lasciata fino ad una certa età per poter scegliere. E dal punto di vista anatomico, per rispondere alla domanda, il tipo 1A, cioè il taglio del prepuzio del clitoride, è l'unico tipo di mutilazione che corrisponde anatomicamente ad alcuni tipi di circoncisione peniena.
Quindi 1A?
1A è perché ci sono quattro tipi, il tipo 1 della mutilazione genitale.
Pensavo fosse un rapporto tra i numeri.
No, è un tipo, infatti non ho detto i tipi perché c'è tanti tipi e sottotipi, ma le mutilazioni genitali si distinguono in quattro tipi, e il tipo 1A è un sottotipo che consiste precisamente proprio nel taglio del prepuzio del clitoride, e dal punto di vista anatomico quindi è questa quella che potrebbe essere chiamata circoncisione femminile. Gli altri tipi sono dei tipi più invasivi. Però nonostante la severità anatomica, la maggior parte delle persone che si occupano di aspetti legali, bioetici e dell'infanzia insistono sul fatto del consenso e dei diritti del bambino. Le discussioni sono in corso perché toccano moltissimi aspetti religiosi, culturali, di accesso all'ospedale, di evitare pratiche per esempio clandestine che potrebbero portare più a rischi, quindi la questione non è risolta, ma fa oggetto di grossi dibattiti dal punto di vista legale, medico e bioetico.
E la dottoressa Yasmin Abdulkadir, la nostra ospite di questa mattina in questa prima ora della Pulce nell'Orecchio, dove naturalmente sondiamo le rispettive aree di competenza professionale degli ospiti, ostetricia e ginecologa all'ospedale universitario di Ginevra, dove ha avviato proprio l'ambulatorio per le donne e le bambine che hanno subito mutilazioni di genitali, ha anche ricevuto, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana proprio per il suo lavoro nella lotta e nel trattamento delle complicazioni delle mutilazioni genitali femminili. Dottoressa, possiamo dire che lei è una sintesi perfetta di due culture, di due religioni che convivono, e con la grande libertà che i suoi genitori le hanno lasciato, lei e suo fratello, di non dover scegliere da che parte stare. Quindi ricordiamo papà somalo, mamma italiana. Possiamo dire anche che il suo essere come dire, così aperta, così forte nel sottolineare il bisogno di libertà anche anche religiosa e culturale, la aiuta in questo lavoro proprio di prevenzione, come dicevamo prima, e di approccio per modificare proprio questi rituali così barbari ai nostri occhi ancora oggi?
Penso di sì, penso che mi aiuti nell'ascolto, soprattutto nell'ascolto non giudicante quando ricevo le mie pazienti, e nel cercare di capire cosa può essere utile per la persona che ho davanti. E io ancora imparo, dico sempre, ad ogni giornata di ambulatorio dove a volte vedo 15-16 persone, imparo nuove credenze, nuove pratiche, e per promuovere la salute. Non solo la salute fisica, psicologica e sessuale, che è quello che facciamo in ambulatorio, ma per me è importante anche che poi la persona esca e possa vivere bene socialmente, che non si senta incompleta, mutilata, che non si faccia domande, perché questo molto spesso avviene, soprattutto nelle giovani che crescono in un paese europeo con delle culture, a contatto con culture e valori diversi sulla bellezza del corpo, su quello che è considerato sexy, pulito e normale, tra virgolette. E per me è importante anche promuovere la salute sociale, e quindi questa presa in carico che è culturalmente informata, che si adatta, ma che comunque rispetta i diritti alla salute, penso sì che mi aiuti, come sono cresciuta e quello che ho visto durante la mia infanzia e a casa, possiamo dire.
Lei, che per metà è anche somala, ho letto in un'intervista che non ha frequentato molto il suo paese se non per le delle vacanze, ma come viene recepito quello di cui lei si occupa in generale in questo paese?
E dove, in Svizzera?
In Somalia.
No, penso che venga, allora viene percepito positivamente di solito, e promuovere la salute viene percepito positivamente, e a volte anche solo il nome, quando mi presento con le pazienti, fa subito capire un po' l'origine, ed è già a volte una maniera per entrare in contatto, eccetera. Non ho mai ricevuto dei commenti negativi sul mio lavoro da eventuali persone provenienti dai paesi a tradizione scissoria.
Alla pulce nell'orecchio è proprio tempo del primo editoriale. Elena Caresani.
Il Ministero della Cultura spagnolo ha soppresso il Premio Nazionale della Corrida e ha avviato le procedure per la sua cancellazione definitiva. Si tratta di uno dei premi nazionali regolamentati dalla legislazione statale e assegnati a vari ambiti culturali. Questo destinato a un professionista della tauromachia con meriti straordinari esiste dal 2013, dopo che la corrida è stata riconosciuta come disciplina artistica degna di promozione e protezione, patrimonio storico dello Stato. La notizia ha provocato critiche e disappunto nel settore, e alcuni governi regionali sono già intervenuti annunciando la volontà di crearne di premi. Accanto a loro, organizzatori vari hanno iniziato a lanciare promozioni per invogliare il pubblico, per esempio offrendo biglietti d'ingresso ai bambini sotto gli 8 anni e lezioni gratuite per i più grandicelli. Da una parte un mondo dalla tradizione millenaria, dall'altra valori e sensibilità mutati della società, in cui la preoccupazione per il benessere degli animali è aumentata a scapito dell'amore per la corrida de toros. Il numero delle corride in Spagna si è dimezzato negli ultimi 5 anni. In alcune regioni, come le isole Canarie o la Catalogna, non se ne tengono più. In altre sono ormai praticamente inesistenti. L'interesse però sembra ancora molto vivo in Andalusia, in Extremadura, a Valencia, dove un paio di decenni fa sono andata a vederne una per capire in prima persona perché ne ero contraria. Prima cosa, un biglietto nei posti all'ombra, i migliori. È uno spettacolo lungo, con tanti combattimenti di livello diverso. Tori entrano, caricano, vengono scansati ed escono. E da capo. Sono le novilladas. I giovani dimostrano il loro coraggio e talento, e se avranno fortuna saranno i matador di domani. Poi ad una arrivano le star. Toreri in abiti luccicanti, decorati e aderenti, con la loro squadra a piedi e a cavallo. Ciascuno affronterà 2 tori. Ogni volta che l'animale irrompe nell'arena circolare il fiato rimane sospeso. Poi un'esclamazione. ad ogni frusciare di cappa, mentre il toro carica e l'uomo lo scansa con agili passi di danza. Si studiano a vicenda, c'è timore e rispetto per il possente toro, fino all'ultimo attimo di gloria. Arriva il turno dei picadores a cavallo, che gli infliggono colpi di pica nel muscolo del collo per indebolirlo. I cavalli sono bardati con una pesante armatura trapuntata e vengono ripetutamente caricati, ricevendo colpi fortissimi sul fianco destro. Soffro per loro, non riesco a guardare. Poi è la fase della banderia, altra danza, altro rituale, finché l'asta non rimane conficcata nel dorso dell'animale. E non è ancora finita. Lo spettacolo comincia adesso, con una serie di pericolosi passaggi con la muleta, finché il toro si accascia sulle zampe anteriori e il torero che lo finisce con la spada. Tutto ciò si ripete 6 volte. Lo sgomento si trasforma nella curiosità di capirne le sequenze, nell'attenzione, nell'osservare l'abilità dell'uno e dell'altro torero, tra i quali c'è uno dei più celebri, Francisco Rivera Ordonez, una via di mezzo tra Tom Cruise e Brad Pitt, ma ammirazione ed eccitazione no. L'ultimo animale è particolarmente grande e furioso, monta la tensione e alla fine un boato più forte degli altri. L'uomo ha vinto anche stavolta. La folla entusiasta chiede l'orecchio del toro, un grande onore per il torero, che taglia e lancia proprio verso la mia tribuna. Cerco di capire perché l'essere umano si sottoponga a certi rischi, perché li stia a guardare questi rischi. Deve essere lo stesso interesse che alcuni hanno per gli sport più pericolosi. L'arena della Plaza de Toros si riempie di figure che festeggiano. Una carrozza con le star e donne in costume tradizionali fa il giro e si ferma davanti al palco d'onore. Per un attimo penso che se fossi nata lì avrei fatto parte anch'io di quel mondo, ma anche no.
Yasmin Abdulkadir, ostetrica ginecologa all'ospedale universitario, agli ospedali universitari di Ginevra, dove è responsabile dell'ambulatorio per le donne e le bambine che hanno subito mutilazioni genitali, docente universitaria e ricercatrice. Allora, parlavamo dei rituali disgiunti anche dalle religioni, parlavamo delle dicerie, di tutto quello che modifica la realtà attraverso delle tradizioni, dei rituali. Qua ci ritroviamo in uno di questi, perché questo rituale
antichissimo
della corrida, che ben descritto, insomma, mette proprio a confronto parti di passione quasi fisiche. Cosa le ispirano le parole di Elena in questa notizia che abbiamo scelto dall'attualità settimanale, che ci riporta appunto a questo desiderio di rilanciare queste pratiche effettivamente che suscitano parecchia discordia in Spagna?
E mi fa pensare, come avete appena detto, a come conservare gli aspetti positivi culturali ed eliminare quelli negativi, pericolosi, che mi fa pensare esattamente a tutto il lavoro di prevenzione, naturalmente sono cose diverse, ma delle mutilazioni genitali femminili, dove sono stati proposti a volte dei rituali alternativi, ma in diversi contesti non hanno funzionato perché appunto non potevano sopperire a tutta quella parte culturale positiva che veniva persa. Ed è un po' la stessa cosa, è là la difficoltà di conservare quello che ci attacca, che ci fa pensare alle nostre radici, senza conservare le parti pericolose e illegali che ledono i diritti, in questo caso degli animali e anche di noi stessi.
Questo rischio quasi sopraelevato, no? Di dover sfidare la vita. È vero che viviamo tutti in un mondo pazzo in questo periodo storico, però quindi delle volte non ci sorprendiamo più di questi anche rituali che sembrano quasi voler silenziare altri problemi ben più importanti, ma anche questa voglia di rilanciare questa arena, no? Che ci riporta anche ai romani, insomma, questo oltre che a delle pratiche dove mettevano insieme schiavi afroamericani e animali, insomma, delle pratiche che veramente ci riportano indietro nella storia, come leggere anche dal punto di vista antropologico.
E anche come è importante il rito alla fine, nonostante la modernità, come i riti rimangono importanti. Ora faccio un esempio sulle mutilazioni genitali femminili. I riti alternativi che sono stati proposti sono state a volte una puntura simbolica sui genitali, a volte un taglietto nella gamba, a volte per esempio una borsa di studio per andare a scuola che veniva vinta dalla bambina se non veniva sottomessa alla mutilazione genitale, e si è visto che questi riti alternativi, lo stesso rito non può funzionare in posti diversi, che dipende davvero dalla realtà etnica locale che un rito funzioni o meno. In alcuni paesi, per esempio, l'introduzione di riti alternativi, di leggi o di divieti ha fatto sì che si perdesse tutta la parte positiva della festa, dei regali, dei vestiti nuovi per la bambina, dell'accettazione sociale, dell'insegnamento da altre donne, e che si conservasse solo la parte pericolosa del taglio, che in più veniva fatto di notte senza luce, diventava più pericolosa, e i bambini più piccole per nasconderle più facilmente a casa e non assentarsi da scuola. Quindi anche le conseguenze del cambiamento di un rito, ora vedremo per quello che succederà in Spagna, a volte uno non si aspetta quello che succederà a livello di quella realtà locale.
Certo, poi è vero che facciamo tanto per salvaguardare le tradizioni, in Svizzera naturalmente ci teniamo moltissimo, no? Però chiaramente ci sono appunto delle cose che con l'evolversi della cultura, l'evolversi della sensibilità sociale diventano superate. Ora vi propongo di ascoltare un brano musicale. Abbiamo in scaletta Bob Marley con Aaron Lion Zion, e dopodiché sarà la volta della notizia della settimana della dottoressa Abdulkadir. Pulce nell'orecchio su Rete 1, come sapete in questa trasmissione c'è sempre un ospite che rappresenta il mondo della cultura, vari ambiti della cultura, che interpelliamo per commentare le notizie d'attualità, ovviamente anche per intervistarlo. E oggi c'è la dottoressa Abdulkadir, che è ostetrica e ginecologa e che all'Ospedale Universitario di Ginevra ha un ambulatorio è chirurga anche, è un ambulatorio per donne e bambine che hanno subito mutilazioni genitali. E tra l'altro l'argomento sta destando anche un certo interesse tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, perché c'è già chi ci scrive che la vorrebbe invitare a qualche conferenza, un incontro, un convegno, qualcosa del genere. Quindi nel caso, se ci dà l'autorizzazione, daremo il suo indirizzo ufficiale, quello dell'ospedale universitario.
Eh beh, bisogna andare oltre i tabù, lo so, sono argomenti che magari qualcuno dice, ma insomma di sabato, perché l'abbiamo verificato, no? Qualcuno ci dice, ah domani, che sono temi che magari lui dice, ah oh, ma no, di sabato, ma invece no, bisogna parlare anche di questo in maniera chiara, come lo sta facendo la nostra ospite, con delicatezza. Sono trame delicatissime che vanno analizzate, che vanno capite, che vanno, come dire, curate, come sta facendo proprio lei al suo ambulatorio di Ginevra, perché l'approccio deve essere anche proprio umano, psicologico, antropologico, come abbiamo spiegato prima, poi di parlare di medicina, di ricerca e di tutto quello che attiene all'ambito più scientifico. Dottoressa, l'abbiamo fatta un po' lunga, ma adesso tocca a lei, insomma, il compito, tanto lei fa ricerca, quindi è abituata ai compiti, alle tesi, alla pubblicazione. Adesso è tempo della sua notizia della settimana, che appunto sono 2 anni e mezzo che ospitiamo persone che vengono dagli ambiti della cultura, della ricerca, della scienza, della tecnologia. Delle volte scelgono delle notizie proprio insider del loro mondo professionale, altri invece guardano agli accadimenti che sono sempre tanti della settimana. Lei cosa ci propone?
Non è stato facile con quello che tutto che sta succedendo, più visto l'argomento, visto come abbiamo detto sabato mattina, mutilazioni genitali, ho scelto una notizia scientifica ma che mi ha meravigliato stamattina, quella delle aurorie boreali in Europa. Perché io stavo dormendo e non le ho viste, sfortunatamente, però in tutta Europa si sono viste le aurore boreali in cieli a latitudini in cui di solito non si vedono, per via di questa tempesta solare legata ad una macchia molto grande che c'è nel sole in questo momento, che può anche a causa dei campi magnetici perturbare gli apparecchi elettrici, eccetera. E le foto sono, penso che molti che ci stanno ascoltando le avranno viste ieri sera, sono magiche, bellissime, più fanno pensare alla Terra, a quello che succede in questo momento, al cambio climatico, alle guerre, vedere come la Terra va avanti e fa queste cose davanti a noi ci fa pensare, almeno a me l'ha fatto pensare a moltissime cose attuali.
Molto bello, stavamo guardando anche noi queste fotografie, come probabilmente stanno facendo tutti, perché essendo anche successo sui cieli svizzeri tanti hanno potuto scattare delle fotografie. Diversamente rispetto a quelle che si fanno attorno al circolo polare, e qui mi sembra che la maggior parte delle persone abbia scattato con qualunque cosa, mentre chi si apposta per prendere l'aurora boreale al nord mette delle esposizioni molto lunghe e quindi si vedono anche determinati movimenti come delle saette che scintillano nel cielo e che cambiano colore e che a occhio nudo magari non sono neanche così visibili. E invece questa notte è successo qualcosa di fantastico. Per esempio Meteo Svizzera pubblica una serie di foto arrivate anche dai lettori, dagli utenti, con colori dal rosa shocking al viola, al giallo, al blu, all'indaco, cose stupende.
Come lei sottolineava, è infatti una tempesta così imponente alle nostre latitudini, in Svizzera e anche a sud delle Alpi, dove è già più difficile, non capitava dal 2003, ma appunto Meteo Svizzera e poi anche i ricercatori, gli scienziati in ambito astronomico segnalano che è stato qualcosa di veramente unico. Allora, beati chi hanno potuto immortalare questi momenti, che ci danno anche un po' di leggerezza, no? Ci fanno sognare, ci riportano alla nostra gioventù, infanzia, alle fiabe, questi colori che riescono così a darci un po' di balsamo. Altrettanto, visto che lei è medico e ricercatrice, lei ha già segnalato che, come hanno segnalato anche gli esperti, ci possono essere delle interferenze su alcuni apparecchi elettronici. Noi stiamo mandando in onda tutto regolarmente, Gianni Zocchi ci confermi che tutto funziona bene, e qualcuno però stamattina alle 8 ci guardavamo e ci chiedevamo, ma può avere un'influenza anche su noi esseri umani? Possiamo essere, secondo lei, anche un attimino, anche se solo sfiorati, ma un po' intercettati da questa tempesta solare?
Allora, questo non è il mio argomento,
certo,
quindi non so rispondere, però mi dico di sì, perché comunque siamo immersi in questa tempesta di campi magnetici. Infatti è interessante, io stamattina quando leggevo la notizia, a parte appunto evocare la magia eccetera, ma è molto interessante sapere che cosa succede, perché vediamo queste luci e come mai le vediamo a queste latitudini in questo momento, e mi sono chiesta, ma non ho avuto tempo di guardare, che cosa ci fa a noi. Allora, a noi ho visto rapidamente che non è pericoloso, eccetera, però mi chiedo a livello dei nostri campi magnetici che cosa possa succedere.
È stato annunciato che potrebbero esserci, per esempio, appunto danni ai GPS, quindi se il GPS riceve qualcosa può darsi, sì, anche noi qualche sensibilità potremmo maturarla. Dunque, sono le 10:39 minuti, dopo averci portato nei cieli con queste immagini meravigliose, la dottoressa Abdulkadir, è il momento del prossimo editoriale. Maria Pia Belloni.
Dire no ancora si può. A giudicare dai dissidenti incarcerati in Russia e Iran, che si fanno sentire anche da torturati come lo aveva fatto Navalny prima di venir ammazzato. Il dissidente russo Vladimir Kara-Murza, in carcere nell'Artico, ha vinto il premio Pulitzer per i suoi editoriali sul Washington Post. Ha scritto dalla cella della sua prigione, ha vinto il premio Pulitzer per i suoi commenti contro il regime dittatoriale ed oscurantista di Putin. 42 anni, politico, autore e storico russo, imprigionato dall'aprile del 2022 per tradimento, per aver denunciato la guerra in Ucraina, condannato a 25 anni di prigione. Il premio Pulitzer gli è stato assegnato per, cito, le appassionate colonne scritte con grande rischio personale dalla sua cella, mettendo in guardia dalle conseguenze del dissenso nella Russia di Putin e insistendo su un futuro democratico per il suo paese. Kara-Murza fa parte di un numero crescente di dissidenti detenuti in condizioni durissime nell'ambito della repressione politica del presidente Putin. Ed è a queste voci, a queste persone perseguitate, punite nel corpo e nella mente, che volgo oggi la mia attenzione, lasciando per un attimo le parole urlate, scagliate come lame, in questo Occidente tanto polarizzato quanto complesso e superficialmente schierato tra buoni e cattivi, come fossimo in un videogioco dove la posta è a chi boicotta di più. La realtà di quest'epoca è complicata e ogni tanto richiede silenzio per sfuggire alle semplificazioni, riuscire ad ascoltare le voci di chi vive direttamente un conflitto, una tortura, una persecuzione, incastrati in guerre asimmetriche volute da egemonie suprematiste. Solo le vittime possono eventualmente spiegare qualche cosa, aiutarci a capire qualche cosa, raccontare qualche cosa che non sia banale, schieramento o frutto di manipolazioni. Ascoltare le loro verità credo sia importante, come credo sia importante anche per noi che viviamo in democrazia, salute e libertà dire di no ai soprusi, alle ingiustizie, iniziando magari col dire di no ai maleducati di tutti i giorni che ti aprono la portiera addosso solo perché hanno l'auto più grande della tua. Un no vitale alla paese stortura che in questo periodo sembra dirci che siano i malvagi a prendere il sopravvento senza misura, senza ragione, senza coscienza, senza cuore. Io dico di no. Tempo quindi per tornare ad ascoltare le voci di chi a rischio della propria vita denuncia ed invita al dialogo con i codici della gentilezza, dell'intelligenza, perché dire no alla violenza, perché per dire no alla violenza bisogna passare da una profonda conoscenza di chi le guerre le attiva e di chi le subisce. Il Nobel per la pace 2023 è stato assegnato all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi. La sua coraggiosa lotta ha comportato enormi costi personali. Il regime iraniano l'ha arrestata 13 volte, condannata un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. Giovedì la notizia che il regista iraniano Mohammad Rasulov è stato condannato a 8 anni di carcere e fustigazione. Rasulov è uno dei più importanti registi iraniani di questo periodo e il suo film sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes. Questa settimana è il Pulitzer ad un dissidente russo incarcerato nell'Artico come Navalny, che dalla fredda prigionia non ha mai cessato di dire no alla dittatura di Putin. Mente studiosa, analitica, cosciente che la violenza non la combatti con la violenza, ma con lucide analisi, con la chiarezza, spiegando perché accade, accettando di divenire martire in remoto, con la convinzione che solo il dialogo, l'ascolto e l'empatia per le vittime dei due campi possa fermare la guerra in Israele, in Ucraina, in Sudan, in Etiopia, in Myanmar, in Mali o in Cina. I dissidenti imprigionati seguitano a dire no ai dittatori, al populismo, alla smania di onnipotenza di chi li imprigiona. Noi possiamo solo sostenerli e curare, difendere in qualche modo le vittime civili di qua e di là dai fronti, di qua e di là dalla retorica bellicistica di chi, già colmo di violenza e sangue, fa la guerra o promuove la guerra solo per rimanere al potere. Diciamo no e ancora no, come diceva Navalny, perché l'unica cosa che serve al male è che il bene non faccia nulla.
Dottoressa Abdulkadir, non crede che di questi tempi i diritti conquistati, la democrazia, la libertà di espressione siano sempre più a rischio, sempre meno diritti che cui possiamo dare per scontati?
Sì, proprio a proposito di questo premio, leggevo qualche giorno fa che anche in Europa è uscito il rapporto del 2024 sulla libertà di espressione giornalistica, che è a rischio in vari paesi d'Europa, e tra i paesi citati per esempio c'è l'Italia, dove io sono nata, quindi anche in luoghi vicini libertà e diritti di espressione, di salute, salute riproduttiva, penso all'aborto e tutto quello che è successo negli Stati Uniti, i diritti non sono mai assodati, dobbiamo sempre lavorare per conservarli e fare attenzione a che non si perdano di nuovo.
Sì, poi ci sono queste persone che combattono per tutti questi diritti che ci sembrano quasi di mondi lontani, perché appunto per noi questi diritti ci sono, no? E dici, ma guarda, cosa devono fare? Che tenacia!
Però purtroppo allora i diritti ci sono, non sempre per tutti, anche dove i diritti sono garantiti dalle leggi, ma in base alla persona, alla sua etnia, al suo reddito, non sempre tutti abbiamo gli stessi diritti. E poi in alcune parti del mondo anche diritti che per noi sembrano logici non sono garantiti dalle leggi, e il fatto che queste persone nonostante tutto continuino a lavorare su questo, leggevo la sua intervista, c'è comunque dell'ottimismo, dice che aspetterà il momento in cui anche dopo il più freddo degli inverni arriverà la primavera, dove chiamare il bianco sarà il bianco, chiamare il nero sarà quello che davvero è nero, e 2 più 2 farà 4. Ho letto queste comunicazioni ed è ammirevole e necessario, meno male che ci sono persone che continuano a lavorare nonostante tutto.
A proposito di libertà, è un tema che si sta dibattendo anche al Salone Internazionale del Libro di Torino. Lo scrittore Don Wilson, per esempio, ha appena annunciato proprio in diretta da Torino la libertà a rischio. Lo scrittore americano annuncia l'addio alla letteratura, lotterò contro Trump, è un traditore razzista e fascista, se sarà rieletto distruggerà gli Stati Uniti. Insomma, viviamo in un mondo dove appunto le persone che sono al potere, che poi sono al potere perché sono votate dalla popolazione, hanno, diciamo, caratteristiche e profili abbastanza così inquietanti in alcuni casi. Allora, lei dice no ogni giorno alle pratiche che non rispettano la libertà delle donne, ascoltando ma anche dialogando con queste persone e facendo capire che bisogna scegliere, no? Bisogna avere la libertà di scelta se subire una mutilazione genitale oppure no, se ricostruirsi, se curarsi. Quindi in un certo senso anche lei dice no ogni giorno e aiuta le persone a informarsi soprattutto e cercare di capire che bisogna poi votare un presidente o un leader, e quindi si passa attraverso anche questi no che lei insegna a dire.
Libertà, perché la libertà è molto interessante, perché quando penso alle mie pazienti sembra facile dire una persona deve essere libera, autonoma, scegliere per il proprio corpo se ricostruirsi, se vedere una psicologa, una sessuologa, se fare una chirurgia, se proteggere dalle mutilazioni la sua bambina, però anche se ci sono le leggi, se ci sono le risorse, eccetera. Già il fatto di venire all'ambulatorio e di parlare di questi argomenti così tabù e di scegliere per esempio di fare una ricostruzione del clitoride, per esempio, anche se magari la sua mamma non è d'accordo o la sua suocera non è d'accordo, insomma essere liberi, totalmente liberi, non è facile, quasi utopico in alcuni contesti, o comunque essere consapevoli che si può essere liberi e mi piace pensare che comunque con quello che facciamo, piano piano le nostre pazienti hanno gli strumenti per scegliere della loro salute, del loro corpo e anche di quello delle loro bambine.
Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere con la dottoressa Abdulkadir collegata con noi da Ginevra e volevo tornare a qualche cosa che riguarda proprio il suo mestiere e che non abbiamo ancora toccato, perché oltre a lavorare all'ospedale insegna presso l'unità di riproduzione della facoltà di medicina dell'Università di Ginevra e qui insieme a un biologo e uno storico ha introdotto un primo corso sulla storia, l'anatomia e la biologia del clitoride per gli studenti di medicina del secondo anno. Questo significa che prima era un organo non considerato, non studiato?
Sì, è un organo, in realtà nei testi il clitoride c'è sempre stato, però l'attenzione su questo clitoride, quello che si dice, cambiano un po' nel tempo in funzione della morale, della religione e dei tempi, diciamo. E quindi insieme a due mie colleghe, Céline Brockman e Francesca Arena, la prima biologa, la seconda storica, questo è un corso di storia della medicina e mostriamo come i saperi cambiano nel tempo in base non necessariamente alle scoperte scientifiche, ma al periodo storico, culturale, religioso, eccetera, eccetera, in diversi contesti. E lo mostriamo un po' con questo angolo sull'anatomia della vulva, ma anche le modificazioni genitali, non solo vulvari, ma appunto peniene e anche intersex. E l'angolo appunto mostriamo quindi come pene e clitoride sono due organi omologhi dal punto di vista embriologico e però nella storia l'attenzione a questi due organi e i saperi cambiano e questi saperi diversi hanno un effetto poi sulle pratiche anche proprio mediche, sulle informazioni ai pazienti e alle pazienti eccetera. È molto interessante interagire poi perché vediamo anche il cambio generazionale degli studenti, alla fine del corso ci sono sempre delle discussioni anche interessanti con il pubblico dei futuri medici.
La sua attività di consultorio a côté delle altre che lei ha come chirurga, ginecologa, ostetrica, come insegnante, come ricercatrice è una sorta di unicum. Ci sono altri ospedali universitari, altre realtà in Svizzera che cominciano a chiederle magari contattandola di poter aprire dei consultori simili al suo nel resto della Svizzera o anche in altri paesi?
Sì, e molti colleghi sono anche venuti per esempio per passare delle giornate nel nostro ambulatorio, vedere come lavoriamo eccetera e poi a seconda della persona interessata all'argomento, che può essere un'ostetrica, un ginecologo o una consigliera in salute sessuale e riproduttiva di un planning familiare, poi nascono dei punti di contatto, si chiamano per adesso nei vari cantoni. Esiste oggi anche una rete nazionale svizzera contro le mutilazioni genitali e sul loro sito internet poi ci sono le diverse possibilità di presa in carico nei diversi cantoni, però come clinica multidisciplinare con appunto non sono solo io che lavoro in questa clinica, c'è un'ostetrica formata in sessuologia, una psicologa sessuologa formata sul trauma, uno psichiatra e siamo abbastanza unici, quindi riceviamo anche pazienti per esempio da altri cantoni. Mm-hmm. Ed è importante dire che la presa in carico è rimborsata dall'assicurazione la MAL in Svizzera, perché dal 2015 la mutilazione genitale è un codice diagnostico di malattia, quindi ogni presa in carico medica o chirurgica viene rimborsata.
E con questo ha già risposto all'ultima domanda che avevamo, perché anche questo è importante sottolinearlo, perché poi ci sono magari situazioni con magari una deficienza finanziaria e poi le persone non osano, poi si chiedono, poi dico se devo pagarla io, allora non ci vado, insomma conosciamo queste realtà. Importante sottolineare che è rimborsata.
Ed è stato interessante, speriamo anche per le nostre ascoltatrici, per i nostri ascoltatori, avere queste informazioni di prima mano che ci ha dato la dottoressa Jasmine Abdulkadir, che appunto lavora e ha avviato il laboratorio per donne e bambine che hanno subito mutilazioni genitali. Quindi, insomma, magari arriveranno nuove pazienti, speriamo però che sia sempre meno, che un giorno il suo laboratorio non sia più necessario. Cosa ne dice?
Certo, io lo spero sempre.
È un sogno.
Sì, sì, sì.
Grazie mille per averci dedicato il suo tempo, le auguriamo buona giornata.
E buon lavoro.
Anche a voi. Grazie anche a voi.